Cave dei Folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica. Una miniera di vampiri.
Una miniera di vampiri.
Sollevamenti del tecnoecologismo ed estrazione del plusvalore militante.
Sollevamenti del tecnoecologismo ed estrazione del plusvalore militante. Sollevamenti del tecnoecologismo ed estrazione del plusvalore militante.
Terza parte.
Thank you. piccoli operaisti decrescono.
Torniamo a scavare nella miniera di vampiri di casa nostra e al progetto di Confluenza. Nato con l'ambizione di collegare i movimenti in difesa della terra e contro le nocività nel solo Piemonte, complice il deserto della critica e l'agonia delle lotte reali, e sfruttando il plusvalore militante guadagnato dagli autonomi in anni di investimenti nella borsa Notav, ha allargato le sue mire celebrando pochi mesi fa il suo primo incontro nazionale a Livorno. Anni addietro si era già tentato un esperimento simile, il patto di mutuo soccorso. In teoria un'alleanza dal basso creata sulla spinta della resistenza della Val di Susa, con l'obiettivo di federare e rafforzare le singole lotte territoriali contro le nocività. Già dalla sua prima riunione che si tenne a Serre, in provincia di Salerno, però, si capì che non avrebbe funzionato come strumento a vantaggio dei comitati locali, ma sarebbe diventato un boccone prelibato per gli appetiti di politicanti, sindacalisti, ambientalisti, militanti, tutti desiderosi di unire alla valorizzazione delle proprie rispettive sigle la possibilità di pescare seguaci da grandi bacini di utenti. In breve tempo il progetto naufragò. Contando su situazioni locali probabilmente più disponibili di allora a farsi comandare da gerarchie esterne, oggi gli eco leninisti ci riprovano. La scaletta di Confluenza parte dalla necessità di
produrre e sistematizzare sapere di qualità.
E il primo passo consiste nell'appropriarsi del
sapere tecnico e scientifico,
per
anticipare fenomeni e porre le condizioni di una posizione di forza.
Tendenza che ritroviamo non soltanto tra i sinistri, ma anche nella dissidenza che si è ridestata all'ora dell'imposizione di lockdown, vaccinazioni, pass sanitari. Per combattere il capitalismo, o le élite, ci vogliono figure autorevoli, dei tecnici. Per autonomi e risvegliati, il sapere di qualità si fonda sulla frammentazione della realtà, sulla sua analisi tramite griglie interpretative provenienti dalle varie discipline accademiche, e tutte le soluzioni finiscono per essere riportate dentro il sistema, di cui gli esperti sono un inevitabile prodotto, se non la punta più avanzata. Per quanto alcuni siano mossi da una sincera volontà di contrastare le nocività e senza negare l'importanza di conoscere i dettagli, anche tecnici, delle questioni affrontate, il sapere tecnoscientifico rimane un'arma del nemico, concepita nei suoi laboratori, prodotta in serie nelle sue fabbriche, e l'unica posizione che assicura è quella dominante. Ma la strada che i neoleninisti devono percorrere per giungere al potere è ancora lunga, e al momento cercano di guadagnare prestigio nel cosiddetto movimento ipoteticamente anticapitalista, sia interpretando gli avatar guerriglieri nel gioco di ruolo degli scontri con la polizia, sia proponendosi come specialisti delle scienze politiche e sociali. L'egemonia culturale, quantitativa, vista la mole di sapere prodotta, più che qualitativa, ottenuta dalle sinistre trans-post neomoderne, ha favorito la conquista di una posizione di forza, quella della narrazione. Tutto questo lavorio intellettuale li ha portati a
costruire un linguaggio e un immaginario
che vorrebbero
patrimonio delle lotte,
il quale però, malgrado sia spacciato come frutto di un ragionamento collettivo, è già bello che pronto. Si tratta niente meno che di
assumere il manifesto di confluenza come un programma politico da riportare sui territori e praticare,
nell'illusione che la presenza organizzativa dell'autonomia permetta alle povere e isolate realtà locali di rafforzarsi in modo da
essere incisivi e interferire con l'aggressione sui territori.
Nulla di nuovo sotto il sole dell'avvenire, dove alla riesumazione del cadavere delle organizzazioni ML si unisce lo sforzo di ibridare cibernetica e ambientalismo, marxismo e decrescita, addirittura rilanciando l'operaismo, oramai declinato anch'esso in chiave eco. Prodotto da fecondazione artificiale, l'operaismo ecologista, può esistere soltanto grazie a un'operazione di riscrittura ed epurazione degna dell'archivio orwelliano, oltre che a una mole impressionante di pubblicazioni volte, tanto per cambiare, a
costruire immaginari ecologici sensibili alla classe.
Cominciare dagli scritti di Malm, a cui si riconosce il merito di aver propagandato a livello planetario la proposta leninista, innestandola sul tronco dell'ambientalismo, come quando sostiene che
l'esplosione delle emissioni è l'eredità atmosferica della lotta di classe,
oppure che
l'operaismo ecologico,
in realtà lui parla di ecological autonomism,
è una teoria della crisi acuta.
La crisi, in questo caso ecologica, già alla base di quell'impostura che in Italia non ha avuto molto successo e che risponde al nome di collassologia o teoria del collasso, è un argomento che fa gola all'intelligenza del contropotere e le permette di giocarsi i suoi jolly. Infatti, prima che
il dark side dell'autonomia della natura prenda il sopravvento,
come sostiene Davide Gallo Lasser in un testo in cui è palese l'influenza della cibernetica, bisogna recuperare la tradizione bolscevica e il suo gesto tipico di
trasformare la crisi dei sintomi in crisi delle cause.
La rivoluzione d'ottobre sarebbe stato un
intervento che ha tentato consapevolmente di arrestare la civilizzazione così come si era manifestata sino a quel momento, mettendo così fine all'imperialismo e allo sfruttamento di classe.
Un idillio rovinato soltanto in un secondo tempo dalla
degenerazione stalinista.
i cyber autonomi ripartono dalla classica teoria operaista del ciclo lotte, crisi, sviluppo, che individua nell'innovazione tecnologica una risposta capitalistica alla
ingovernabilità dei lavoratori,
la cui validità era e rimane tutta da dimostrare. Peraltro, ci ricordiamo quanto sia stato facile governare moltissimi lavoratori, per non parlare degli autonomi, durante l'ultima vera e forse unica crisi della nostra epoca, la terribile, anche se ormai remota, pandemia, in cui, più che arrestare la civiltà, nel frattempo diventata digitale, transgenica e biomeccanica, i sinistri dalle varie sfumature, ivi compresi parecchi anarchici, vi si sono aggrappati con le unghie, invocando la sua farmacopea industriale imperialista. E in fin dei conti, malgrado vuoti proclami, dello sfruttamento di classe se ne sono igienizzate le mani. Ancor più problematico per l'autonomia risulta il confronto con la necessità, rivendicata apertamente da molti, tra cui lo stesso Malm, di uno Stato senza il quale non ci sarebbe possibilità alcuna di salvare il pianeta. Ma visto che Lenin è soprattutto metodo, quello di
adattare sempre la linea politica a un'analisi concreta della congiuntura concreta e uno studio minuzioso della composizione sociale e politica delle classi subalterne,
si farà un aggiornamento di quel sistema operativo che tramite
la moltiplicazione e il consolidamento di contropoteri ci permettano di declinare la prospettiva politica del leninismo ecologico.
Il solito vecchio giochino, o il dono divino dell'ubiquità. Essere
dentro e contro gli apparati di Stato, fuori e in alternativa rispetto ad essi, o fuori e contro.
Extra parlamentari, dunque, o parlamentari extra? Nel mondo virtuale degli autonomi, il doppio potere fa implodere le opposizioni rigide tra riforme e rivoluzione, in quanto
quadro di auto-organizzazione permanente dei movimenti e di autogoverno della società che si ramifica attraverso una fitta rete di contropoteri.
Fuor di supercazzola, si tratta di un approccio che
rinuncia allo Stato come terreno prioritario di una politica dell'emancipazione, ma non invita neppure a disertare questo campo di battaglia. Al contrario, esso mira ad articolare insieme orizzontalità e verticalità, radicamento sociale e territoriale e sfere istituzionali, nella prospettiva di una ripresa e aggiornamento della teoria e della pratica del doppio potere.
Ecco dove sciamano, ronzando di narrazioni, le api eco-operaie. dopo aver bottinato il nettare delle lotte, si torna all'alveare del potere. Pardon, del doppio potere, che in una bella espressione di Alberto Toscano e Panagiotis Sotiris viene fucoltizzato in doppio biopotere. Ai tempi del Covid, questo biopotere ci è sembrato piuttosto unico. Gli indizi che ponevano sulla scena del crimine il binomio Capitale Stato nel loro abbraccio mortale erano chiari, così come era evidente la corresponsabilità delle masse dei governati. Tuttavia, secondo una narrazione che ha infettato moltissimi sinistri, le istituzioni statali avrebbero dimostrato una presunta
autonomia relativa rispetto agli interessi immediati del capitale.
Gli eco-operaisti non hanno letto la chiusura di vasti settori dell'economia e il rallentamento momentaneo dei profitti come una fase del Great Reset, una sospensione in vista di un ritorno ancora più potente alla normalità, né come un esperimento di controllo sociale, in molti casi diventato autocontrollo, su scala planetaria, che aveva come corollario l'imposizione di strumenti cibernetici di produzione, comunicazione e medicazione. Se hanno considerato lodevole l'iniziativa di rinchiudere le persone a casa propria, rendendole ancora più timorose della morte, angosciate dall'autonomia della natura e dipendenti dal sistema industriale e farmaceutico, oltre che dagli strumenti informatici, hanno però rimproverato allo Stato di non essersi dimostrato capace
di pensare e di agire come un epidemiologo.
Cosa che a quanto pare gli impavidi transmoderni sono in grado di fare. Che stiano preparando una vaccinazione obbligatoria contro il capitalismo? Lo Stato è protagonista anche nella crisi ambientale, poiché soltanto le sfere adesso pertinenti
detengono il potere di realizzare rapidamente e su scala planetaria gli obiettivi macroeconomici e macropolitici di una vera transizione socio-ecologica.
Rimangono da risolvere alcuni problemi, che però, per gli antagonisti, non riguardano l'autonomia, la libertà o il rapporto con la natura, faccende forse troppo reazionarie ed essenzialiste, ma quelli della sopravvivenza spicciola su un pianeta malato e inesorabilmente industrializzato. Delegato il piano macro alle istituzioni,
le questioni della governance globale, della sovranità nel XXI secolo, della cosiddetta violenza legittima in un mondo multipolare, della pianificazione, allocazione delle risorse all'epoca delle piattaforme digitali globali, non possono restare senza risposta.
Che invece hanno in tasca? Sarà un'ultima app per gli smartphone? I nostri bio-operaisti, che fantasticano di contrapporre al potere delle istituzioni
il potenziale politico di una prospettiva radicata nella sfera della riproduzione, salute, educazione, che contiene in sé le tracce di una controstrategia antagonista alla sovranità statale e alla governance neoliberale, e interamente fondata sulle lotte sociali e sui saperi democratici.
questi giochetti linguistici sono la traduzione verbale del doppio giochismo con cui gli autonomi automi stanno ammorbando le lotte sociali, non soltanto quelle ecologiste. Un male che senza un'adeguata prevenzione e rafforzamento delle difese immunitarie sarà difficile curare. Anche perché il virus lenino-operaista proviene da un ceppo assai resistente e che in questi ultimi tempi è tornato a circolare, più o meno ricombinato. Quello del filosofo di Treviri.
Des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer.
On veut du green.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green.
Et cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon.
On veut du green.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées.
On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique.
On veut du green, 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 greenwashing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques,
des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques,
des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert,
mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire.
On veut du green, green, green.
Per me c'è un manifesto, ed è il manifesto di Confluenza. Io sono pronto a prendere quel manifesto, andare dal mio comitato e dire aderiamo a questo manifesto, che è un manifesto politico, e cioè quello di includere in un discorso organico, onnicomprensivo, il dramma del nostro tempo, che è declinato su tutte le linee di frattura che ci siamo raccontati. Non c'è soltanto l'energia, c'è il riarmo.
Over the green, 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 washing.
Quando verrà Lenin faremo una gran festa. Andremo dai signori, gli taglieremo la testa.
Oie, oie, la comunismo vincerà. Oie, oie, la comunismo vincerà.
Tutte queste connessioni sono dentro quel manifesto. C'è la battaglia contro il neocolonialismo dentro quel manifesto. Quindi chi teme che la nostra colonizzazione sia fatta estraendo il litio, sfruttando, in quel manifesto troverà la sua risposta. La nostra colonizzazione non avverrà estraendo il litio.
estraendo dallo sfruttamento. Abbiamo bisogno di convergere, di confluire. E adesso lo strumento in mano ce l'abbiamo. Sta a noi tornare nei nostri territori, farlo approvare dai nostri comitati, cercare di farlo approvare dove ci sono reti regionali, dalle reti regionali, e poi cominciare una costruzione itinerante e applicativa di queste linee guida.
Fronte sinistro, avanti Marx.
Dopo anni di logorrea postmoderna, a sinistra si apre uno spiraglio per sfuggire al vicolo cieco sistemico, e tra riscoperta del principio speranza e desideri di reincanto, gli antagonisti si sono ricordati di avere un patrimonio ecosocialista e un patrono proprio lì, sotto il naso. San Carlo Marx. Inoltre, come sostiene la vedette del convegno di Livorno, i comunisti italiani hanno la loro tradizione ecologista, che affonda le radici proprio negli anni della nascita dell'autonomia operaia, quando, seppur bistrattate dagli stessi marxisti-leninisti, autorevoli figure cercarono di gettare un ponte tra rossi e verdi e convincere addirittura il partito. Ed è da qui che Paolo Cacciari, assieme alla fitta schiera di autori intervenuti nel numero monografico della rivista Quaderni della Decrescita, suggerisce di ripartire. Decrescita e marxismo. Dialogo possibile e necessario. Per quanto la presunta vena ecologista di Marx sia un filone su cui si scava da anni, il comunismo della decrescita è salito alla ribalta grazie a un giovane studioso giapponese, Kohei Saito. Convinto che l'attenzione ai rapporti tra capitalismo e natura permei tutto il pensiero di Marx, Saito cerca di ridimensionarne l'impronta di produttivismo industriale che ha sempre ostacolato una reale integrazione tra pensiero marxista ed ecologista, e propone un
collante ideale che riesca a conferire un respiro unitario a tutte le singole lotte,
grazie al quale
una decrescita ecosocialista o ecocomunista può rappresentare la soluzione.
In effetti, fin dall'introduzione del concetto nel 2002 da parte di Latouche, le questioni che hanno riscaldato l'ambiente della decrescita, tralasciando l'esistenza di varie correnti al suo interno, sono state sostanzialmente due. Innanzitutto, dal lato della proposta pratica, la possibilità o meno di partecipare all'arena istituzionale, che ha creato, anni or sono, una netta spaccatura, in particolare in Francia. sul lato più teorico, ha tenuto banco proprio il difficile rapporto tra marxismo ed ecologia, i cui rispettivi sostenitori si rimproverano a vicenda di non tener conto, i primi, delle questioni ambientali e di quella decolonizzazione dell'immaginario necessaria per uscire dal vicolo cieco economicista-produttivista, i secondi di un eccessivo disinteresse per la lotta di classe e di un approccio considerato troppo apolitico. Dunque, è per far avvicinare questi due poli che i teorici si sforzano di partorire un comunismo ecologico. E in Italia pochi hanno il titolo per farlo quanto Paolo Cacciari, che fin dai primi anni del 2000 aveva posto il dilemma decrescita o barbarie, e che oggi, dalle pagine dei Quaderni, ci offre un quadro complessivo del rapporto tra rossi e verdi nella recente storia patria. Secondo lui, la grande lacuna dei suoi compagni, e dunque la causa del mancato incontro ecologia-marxismo, è da imputare innanzitutto a una mancanza di visione e prospettiva alternativa. Ovvero, riprendendo la definizione di Holloway, di una contronarrazione. Per trovare una fonte di ispirazione, suggerisce di andare a ripescare il primo partito ambientalista europeo, i Verdi tedeschi, per i quali il pensiero ecologico, sistemico, complesso e relazionale, era una scienza sovversiva, non tanto una branca della biologia, quanto una superscienza, una filosofia globale, che prendeva spunto dalla teoria generale dei sistemi e dalla cibernetica, offrendo una chiave di interpretazione olistica, comprensiva di tutti i fenomeni che si verificano in natura. Quella prima ondata verde di consapevolezza, a partire dagli anni 70, diede vita a una primavera ecologica. Ma, in linea con la tesi operaista per cui i cicli di lotte creano ristrutturazione del capitale, questi rispose con lo sviluppo sostenibile, che dunque non era considerato la necessità dell'industrialismo di far fronte ai propri limiti, che coincidevano con finitezza delle risorse, sovrapproduzione ed esternalità negative in termini anche di inquinamento. Fu l'incapacità di cogliere la frattura che si stava creando che, secondo Cacciari, le sinistre persero 50 anni, durante i quali gli agenti del capitale attuarono il proprio dominio sulle persone al fine di
isolarle, catturarle e inglobarle, una ad una, nel processo di valorizzazione economico come mezzi e strumenti di produzione.
Tralasciando le corresponsabilità delle sinistre in questa operazione di dominio, in una visione edulcorata e decisamente surreale, oggi avrebbero capito che
la via del socialismo senza crescita e della decrescita comunista, cioè comunitaria, femminista, solidale, cooperativa, compassionevole, spirituale, egualitaria, territorialista, federalista, intersezionalista, è quella più plausibile e potenzialmente vincente.
Di certo belle parole, piene di slancio ottimista, che però, dopo essere sottoposte al test della verità, e dubitiamo riescano a superarlo, devono comunque passare dal vaglio della realtà, che ci sembra assai più complessa di come vorrebbero ridurla i narratori ecomarxisti. La tiritera del cambio di paradigma l'abbiamo sentita già troppe volte, e con esiti, a dir poco, nulli. D'altronde, se l'auspicato salto di civiltà sarà effettuato da una
soggettività politica inedita all'altezza
di questo compito, tremiamo al pensiero di cosa potrà fare questa nuova classe ecologica, come l'ha chiamata Bruno Latour, detta anche proletariato ambientale, oppure, tenetevi forte, biotariato. Quest'ultima mostruosità sarebbe
l'insieme delle forze della vita
che forniscono la capacità portante dell'intero sistema biocapitalista e che comprendono, oltre al proletariato moderno planetario, anche il femminitariato e le stesse forze naturali vitali. Il dialogo possibile tra decrescita e marxismo è certo molto più articolato, come traspare anche dalle pagine dei quaderni. Troppi gli autori che si dovrebbero approfondire per averne un quadro più esaustivo. Lasciamo volentieri ad altri il compito ingrato, accontentandoci di questi pochi spunti che bastano e avanzano per capire dove va a parare l'ecologismo rosso. Più che avanti, infatti, il gran partito pare stia andando decisamente in retromarcia, in una regressione infantile che al tempo stesso, si spera, rappresenta l'ultimo stadio di una malattia senile del comunismo bolscevico, che cerca nuovo vigore nutrendosi della linfa vitale altrui. In ultima analisi, il suo vampirismo è reso possibile più dalla disponibilità a farsi mordere da parte di chi non ha a cuore il proprio sangue e accetta di farselo succhiare, che dall'acume dei denti di quelli che, senza la complicità delle vittime, probabilmente rimarrebbero nel chiuso della propria bara.
Fuggite schiavi la malinconia, che è giunta l'ora di felicità. Sullo sfacelo della borghesia nasce l'aurora della libertà. Sì, bandiera di Lenin trionferà nella terra e nel mare. La legge di Lenin trionferà. Venite, o libertari socialisti, le turbe degli oppressi alimentari.
Dedicare tempo anche alla creazione, appunto, di queste reti. E ci troviamo di fronte ad un sistema economico assetato di energia, energivoro, energia nera o verde. Allora occorre accettare la sfida in grande, organizzare una risposta all'altezza della minaccia, avere coscienza che queste pietre di inciampo che noi stiamo mettendo si iscrivono in un processo di trasformazione.
Sì, grida la folla, sì, vieni verrà. Giustizia e libertà.
Ma voi cosa proponete?
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. All'uomo che se ne va sicuro, agli altri è da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canico la stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
Come 100 anni fa il poeta, al momento non abbiamo granché da proporre. Quel che verrà rimane ancora tutto da costruire, perfino da concepire. E per fortuna nessuno conosce ancora la formula che si dischiuderà di fronte a chi proverà a dare alla realtà una forma diversa dall'artificialità imperante e ben poco intelligente. Pazientemente bisogna ripartire da zero, da sotto zero, da quel che ancora resta da salvare e che conserviamo inenarrabile nel silenzio dei nostri cuori, il mistero di quel qualcosa che temiamo di far svanire pronunciandolo. Peraltro, non sapremmo nemmeno a chi rivolgerci, dato che in questi anni abbiamo notato una temibile coincidenza, confluenza, delle malefiche teorie transmoderne in ogni ambito del movimento, a cui vanno aggiunti altrettanti avvicinamenti sul piano pratico.
Thank you.
le ombre dei vampiri si aggirano anche tra i libertari, che inoltre devono anch'essi, in varia misura, fare i conti con un patrimonio spesso scomodo, anche se impossibile da cancellare. C'è da augurarsi che queste fonti di ispirazione, che un tempo animarono ideali e rivolte, rimangano tali e non diventino ideologie, da sfoderare nella conquista di un potere, lo Stato come l'apparato produttivo tecno-industriale, a cui saremo sempre indisponibili a partecipare. Perché
le teorie sono fatte solo per morire nella guerra del tempo. Sono unità più o meno forti che bisogna saper impiegare al momento giusto nel combattimento. E quali che siano i loro meriti e le loro carenze, non si possono sicuramente impiegare se non quelle che sono lì a tempo debito. Allo stesso modo in cui le teorie vanno sostituite, perché le loro vittorie decisive, ancor più delle loro sconfitte parziali, ne determinano l'usura. Così nessuna epoca vivente è mai il prodotto di una teoria. È anzitutto un gioco, un conflitto, un viaggio.
Un mozzo della nave dei folli.
Fine della terza ed ultima parte.
Grida. Adam.
La nave dei Goyle. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.